Il tabù graf, libertà vissuta con la forza della fede, capitolo 1. Una chiamata originale. Tutti nasciamo diversi e tutti moriamo uguali, dicono i cinici. Se ci guardiamo attorno, possiamo pensare di non essere molto lontani dalla verità. Nella nostra società tecnicamente sviluppata, ma umanamente impoverita, c'è un'evidente uniformità nel modo di pensare, di parlare, di vestire, di agire e di relazionarsi. Quando passeggiamo per le grandi città, ci rendiamo conto che l'ambiente è sempre più artificiale, la manipolazione è sempre più aggressiva. Spesso non abbiamo né tempo né voglia di coltivare la nostra interiorità. Ci lasciamo trascinare facilmente dalle nuove mode nate nella nostra cultura light e, in fondo, ci sembra che la nostra esistenza non abbia senso, che non ci sia niente per cui valga la pena di lottare e di soffrire. Abbiamo dimenticato che non siamo solo qualcosa, ma qualcuno, un essere teneramente amato da Dio e chiamato a vivere una vita unica ed appassionante, a essere liberi e creativi e a superare con la grazia divina anche gli ostacoli più grandi. La sfida della libertà oggi. Che cos'è la libertà? In prima battuta potremmo dire che è apertura all'infinito, è la capacità radicale di essere protagonisti della propria vita. È un grande dono che mette in gioco tutte le nostre potenze e orienta il nostro destino. Da una parte potremmo metterne in relazione con la gioia e l'amore, con l'aspirazione verso la pienezza, verso Dio. Dall'altra con la disperazione, l'angoscia, l'assurdo. La libertà permette di raggiungere la massima grandezza, ma racchiude pure la possibilità di perdersi del tutto. È legata infatti all'autorealizzazione o all'autodistruzione dell'uomo. Talvolta ci troviamo di fronte ad alcuni grandi interrogativi. Di che cosa vivo? Quali sono le mie radici? Cos'è che dà forma al mio pensiero, al mio volere? Possiamo guardare indietro, grati per tutto quello che abbiamo ricevuto da coloro che ci hanno preceduto, per le opere che, conosciuto o meno, gli altri hanno compiuto in questo mondo. Ma non possiamo dimenticare che anche ciascuno di noi ha la responsabilità di fare qualcosa di nuovo. Ogni uomo è diverso e unico. Qualcosa di singolarmente nuovo inizia nel mondo con ogni nascita. Ciò che è nuovo, dice Hannah Arendt, appare sempre sotto forma di miracolo. Nessuno sa come si trasformerà, che cosa arriverà ad essere, perché cosa utilizzerà le sue capacità. L'essere umano non solo è dotato della capacità di proporsi un fine, ma anche di essere il suo fine, è chiamato a costruire se stesso. Può sviluppare i suoi talenti e trasformare la sua esistenza e se stesso in qualcosa di realmente grande. Si possono attendere da lui cose inaudite, mai sperate. Ogni uomo può offrire al mondo molte sorprese, immettere nuovi pensieri, soluzioni originali, azioni uniche. È capace di vivere la propria vita e di essere fonte di ispirazione e di appoggio per altri. Talvolta è necessario recuperare lo sguardo dei bambini per aprirci alla novità di noi stessi e a quella di ogni persona e scoprire così la sfida che ogni situazione racchiude in sé. Il mondo sarà ciò che noi ne faremo. Perlomeno il nostro mondo sarà come noi lo vogliamo. La nostra vita è come noi la vogliamo. Possiamo restare liberi anche se circondati e influenzati dalle contrarietà e abbiamo il dovere, non solo il diritto, di esercitare la nostra libertà proprio nel mondo nel quale ci è toccato di vivere e che sottilmente ci tiranneggia. Nessuno deve trasformarsi in un automa senza volto né originalità. Nessuno è destinato ad essere un uomo della massa. Oggi è più che mai necessario prendere coscienza della grande ricchezza della vita umana e cercare la strada per arrivare ad essere più uomini e non piuttosto persone rinunciatarie, spaventate o tristi. Nota 2. Noi possiamo meravigliarci di trovare anche ai nostri giorni persone assetate di una vita autentica e degna dell'uomo, persone che non soffocano le inquietudini del loro cuore e sperimentano una vera fame di libertà e di significato. Per esempio, nel Concilio Vaticano II, nella Gaudium Spes 4:9-17. Il progetto divino. Contrariamente a quanto si va gridando da anni, Dio non è nemico della libertà, al contrario, ne è il creatore e il grande amico difensore. La nostra libertà è un dono suo. Per comprenderlo è necessario tornare indietro fino alle nostre origini e osservare quello che è successo al principio, quando l'essere umano fu chiamato all'esistenza. Secondo il primo libro della Bibbia, la Genesi, Dio, nel momento culminante della sua opera creatrice, pronunciò le solenni parole che risuonano ancora oggi: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, Genesi 1:26. Perché ha usato il plurale? Secondo un racconto ebraico, non l'avrebbe fatto per indicare la sua maestà. In realtà, continua il racconto, è come se il creatore parlasse già con la nuova creatura che stava per uscire dalle sue mani. Andiamo, tu e io, insieme faremo l'uomo. Se non mi aiuti, non posso fare un uomo vero, una persona. Si tratta di una allusione alla libertà. La persona si costruisce attraverso i propri atti. È essa stessa artefice della propria vita. Se ci apriamo al suo aiuto, Dio ci sospinge con il soffio del suo spirito perché arriviamo ad essere quello che siamo e ciò che il mondo si aspetta da noi. E questo, d'altra parte, coincide con ciò che noi dobbiamo al mondo. Nella Veritatis Splendo, al 39, Giovanni Paolo II scrive: non solo il mondo, ma anche l'uomo stesso è stato affidato alla sua cura e responsabilità. Dio l'ha lasciato in mano al suo consiglio, Siracide 15:14, perché cercasse il suo creatore e giungesse liberamente alla perfezione. Giungere significa edificare personalmente in sé tale perfezione. Nota 4. Come afferma Romano Guardini, una vita ben vissuta inizia con una determinazione apparentemente molto semplice: che l'uomo si decida a vivere come uomo. Chi ero io in Dio prima di nascere? Da tutta l'eternità, il Creatore ha un'idea meravigliosa di ciascuno di noi. Ha affidato a ciascuno un progetto personale. Se guardiamo questo progetto e cerchiamo di realizzarlo, non sarà difficile riempire di senso la nostra esistenza e trovare la nostra strada nel mondo. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, afferma il profeta Isaia, come rappresentante di tutti noi. Con queste parole esprime da un lato l'unicità di ogni essere umano. Chiamando l'uomo nominalmente con il suo nome, Dio, l'eternamente nuovo, ha dato a ciascuno la sua vocazione, la sua missione, il suo talento specifico per arricchire il mondo. Allo stesso tempo, queste parole esprimono il grande amore di Dio che non può mai tornare indietro. Dio ci ama nel nostro esistere, non ci ha amato solo nel passato, solo nel momento in cui siamo nati, ma lo fa ogni giorno e in ogni istante, ci ama nell'esistenza. È proprio questo amore eterno e sempre nuovo che dà fondamento alla nostra libertà. Siamo liberi nel momento in cui qualcuno ci ama e ci accetta con affetto. L'amore di Dio. Per dare amore bisogna prima sperimentarlo nella propria vita. I bambini di strada di Rio de Janeiro possono esserne un chiaro esempio. Molti di loro arrivano a compiere atti criminali, disprezzano se stessi e non temono neppure la morte perché si sentono estranei al mondo. Non hanno potuto sviluppare la fiducia originaria che normalmente i bambini sperimentano verso i genitori, in seno alla famiglia. E siccome non la conoscono, si muovono in un ambiente di angoscia originaria. Si sentono respinti o controllati, costretti e giudicati, e soprattutto gravemente feriti dentro di sé. Nota 8. Questa ferita interiore può essere la causa per cui ci trasformiamo in bambini adulti con mancanza di libertà interiore e pieni di vergogna. Chi ha acquisito la fiducia originaria, invece, può guardare con ottimismo intorno a sé. Il suo sentimento fondamentale sarà sostenuto da una profonda fiducia in se stesso e dal fatto di potersi fidare degli altri. In questa fiducia negli uomini può risplendere qualcosa della fedeltà di Dio che sta sempre dalla nostra parte. La situazione dei bambini di strada mostra l'urgenza di far comprendere a ogni persona che Dio la ama alla follia e che anche lei può ascoltare nel fondo del suo cuore le parole udite dal profeta Isaia: non temere, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Isaia 43:1-4. Se leggiamo l'Antico Testamento possiamo scoprire che non soltanto negli avvenimenti importanti, ma anche nella vita quotidiana, il popolo eletto scopriva la presenza di Yahweh, il suo amore, la sua tenerezza, il suo perdono e la sua fedeltà. Fin dall'inizio, Dio dimostra che vuole stare accanto agli uomini, si rende loro accessibile, viene loro incontro, li salva e li protegge, li guida e li colma di innumerevoli beni. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Mentre Israele si è allontanato spesso dal retto cammino, Dio si è mostrato sempre fedele e clemente. Accolse il popolo nella sua debolezza e gli perdonò le sue opere, le sue colpe. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, dice il Signore che ti usa misericordia. L'uomo non suscita né merita la misericordia divina. L'amore di Yahweh è precedente alla sua esistenza ed è la cosa più sicura che esiste. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Nella pienezza dei tempi, Dio ci si è manifestato come Padre, Figlio e Spirito Santo. La Trinità è in qualche modo la vita interiore, la stessa intimità divina. È un mistero di profonda comunione, un mistero di donazione mutua e costante. Ci fa intravedere, benché solo da lontano, ciò che vuol dire Dio è amore. Il fatto che Dio, fin dall'eternità, è in sé vita e amore, indica la sua pienezza di beatitudine. Ed è per noi che siamo immersi nel dolore e nella morte il fondamento della speranza. La realtà più profonda nel nostro mondo e la radice della nostra esistenza è l'amore di Dio, abbondanza di vita e di felicità. Nel Nuovo Testamento Dio manifesta con totale chiarezza che la sua donazione agli uomini non ha limiti. Nella Redemptoris Mater, Giovanni Paolo II, al numero 9, dice: la donazione salvifica che Dio fa di sé della sua vita, in qualche modo a tutta la creazione, e direttamente all'uomo, raggiunge nel mistero dell'incarnazione uno dei suoi vertici. È disposto a condividere le nostre necessità e le nostre sofferenze. Per questo nasconde la sua divinità e si fa presente come uomo in Gesù Cristo. Si fa liberamente uno di noi per sanarci nel più profondo del nostro essere e attirarci nel suo amore trinitario. Ci invita a vivere la vita con Lui. Vuole condividere con noi la sua intimità e mantenere con ognuno un dialogo personale assolutamente irripetibile. Finché non scopriamo l'immenso amore di Dio per noi, vivremo disorientati, senza prospettive, come orfani che non hanno né famiglia né casa. Nella Gaudium Spes 19, l'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere, l'uomo è invitato al dialogo con Dio. Se l'uomo esiste, infatti, è perché Dio lo ha creato per amore e per amore non cessa di dargli l'esistenza. Nati per rispondere a una chiamata. Ciascun uomo nasce con una chiamata unica da parte di Dio. Essere uomo, essere questo uomo, è la vocazione che abbiamo ricevuto e alla quale dobbiamo rispondere in modo unico e originale. L'arte di vivere consiste nello scoprire il nostro autentico volto, quello che Dio ha visto prima di crearci. Nella prima Corinti 7,17 San Paolo dice, nota 19, ciascuno continua a vivere come era quando Dio lo ha chiamato. Abbiamo un padre che ci ama alla follia. La nostra più profonda identità consiste nell'essere suoi figli, figli di Dio molto amati, non per ciò che facciamo, ma semplicemente per quello che siamo. L'uomo è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, Gaudium Spes 24. Secondo una tradizione ebraica, domandarono al rabbino Shlomo qual è la cosa peggiore che può fare un uomo. Egli rispose con una certa tristezza: la cosa peggiore per l'uomo è dimenticare di essere figlio di un re. De Martin Buber. Se non riconosciamo di essere voluti da Dio e orientati a Lui, viviamo in questo mondo come smarriti e la nostra libertà si vanifica. Il cristiano concepisce la propria esistenza come dono, sa di aver ricevuto molto dagli altri e tutto da Dio. Non solo crede nella sua esistenza, ma crede nel suo amore, un amore sempre nuovo che lo accompagna dalla sua stessa origine e giunge ciò che in lui è più profondo. In Kierkegaard, nota 22, il Vangelo delle sofferenze, 4, chi mai sa quanti si dicono cristiani e forse vivono dubitando se realmente Dio è amore. In opere, citato.